Oggi è domenica 25 maggio. Oh, è ancora una domenica freschina, eh? Si gira ancora con il maglione stamattina. Ho provato a uscire in maniche di camicia, ma francamente niente. A parte l'allergia, ho stenutito continuamente. Vabbè, mali questi, magari fossero solo questi, ci metterei la firma, come si suol dire. Allora, vediamo, siamo in diretta Facebook, in diretta Instagram, in diretta streaming, in diretta 89.100, passiamo subito alla lettura dei quotidiani che sono in edicola, il Corriere Adriatico e il Resto del Carlino. Vi preannuncio che ci sono alcune cosettine abbastanza simpatiche, no? Altre magari abbastanza poco interessanti, però ci siamo nella norma. D'altra parte, che volete che vi offri il mercato della cronaca locale? Molte è fatta di comunicati, quindi tutto viene dai palazzi o comunque dai luoghi di polizia, dai comandi provinciali o territoriali dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia di Stato, no? Ecco, dopodiché ci si ricama sopra la cronaca quotidiana. Non c'è più quello che va a cercare la notizia, il giornalista da marciapiede. Ormai sono tutti velinari, soprattutto quando il potere ti dice di male dei Novax, tutti dicono male dei Novax. C'è da fare paura al lettore e tutti sono lì pronti a creare forme di allarmismo ingiustificato, perché il potere te lo chiede. E se no con che campi? Campi con i proventi e i finanziamenti pubblici. È logico che avete visto il cinema italiano, ancora una conferma a Cannes che non conta niente. Niente conta. Conta niente perché con tutto ciò che vive di milioni, sino a superare il miliardo di contributi dato a un cinema che non è visto, che non fa botteghino, che non raccoglie spettatori, a forza di fare semplicemente dei film a spese dello Stato, perché devono essere inseriti in un circuito culturale di addottrinamento della gente, finisce per non ottenere alcun successo. Perché? Perché sono fatti male, perché è cinema da spazzatura, e noi siamo qui a sbracciarsi se aprire un cinema che possa fare cultura. Quale? Col cinema italiano? Ma avete visto Limoni d'inverno? L'ho letto in un elenco dei film che vengono pubblicati ogni giorno dal giornale La Verità, per dimostrare quanti sono stati i contributi dati dallo Stato, quanto è costato alla fine il cinema e quanto è incassato. Limoni d'inverno, che è uno degli ultimi film che ho visto qui alla Sala Gigli, non ha incassato niente rispetto a quanto è costato. Ecco, un altro prodotto inutile, il nostro cinema italiano inutile, brutto. Va bene, detto questo, andiamo a dare un'occhiata alle notizie che dovrebbero in qualche maniera riguardarci. Il Carlino Macerata lancia la droga dal balcone, è stato arrestato. Poi qui dice blitz interforza l'hotel house, trovati in un sacchetto cocaina e hashish, nei guai un tunisino 44enne, ecco, mettete in una zattera e rimandatelo a Tunisi, da dove è venuto, ma subito, non aspettate 4-5 anni come fate generalmente, subito. Auto incendiata nella notte, il questore, nessuna pista esclusa, filmati e immagini al setaccio, perché si pensa appunto che sia un atto doloso. Controlli nei cantieri, scattano multe a ditte e tecnici post terremoto. Poi solidarietà al paziente identificato al pronto soccorso, gesto assurdo. È certo che solidarietà al paziente, identificare al pronto soccorso per dire che non c'erano i posti letto, con un cartello dice qui mancano i posti letto, e che cacca ha detto quello poretto? Ha detto una verità che l'ha sotto gli occhi, identificato dalla polizia, e che è un pericoloso terrorista? veramente a volte quanto ce la prendiamo con i più piccoli, quanto ce la prendiamo con i più piccoli, cioè quanto siamo vigliacchi, proprio vigliacchi, vigliacchi. Poi abbiamo la spiaggia scomparsa, due palle, sta storia delle spiagge scomparse. L'altro giorno leggevo su Corriere Adriatico, tutto esaurito quest'anno, tutto esaurito, gli esercenti e i titolari degli ombrelloni ridono, dicevano, perché hanno tutto prenotato, già tutto prenotato per tutta la stagione, e oggi piangono. La spiaggia scomparsa, allarme erosione, allarme, vedete gli allarmi quanto se ne spregano. A Porto Recanati, balneari, 800 ombrelloni in meno. Ma come, quell'altri che avevano già prenotato 800 ombrelloni in più quando glieli fornite? Non vi preoccupate, glieli fornite, piagnoni, che non siete altro. Che poi non vi abbiano difeso la costa, questo è vero, questo si sa. Questo si sa, ma ringraziate Dio che non ve l'hanno messa già all'asta. Io non so chi la comprerebbe una, anzi, a questo è il periodo migliore per applicare la Polkestein, cioè mettere a gara, no, il demanio del litorale e quindi le concessioni. Mettetela all'asta adesso, solo un pazzo, un folle può partecipare a un'asta per un'asta costa erosa, che qui in ospedale, dove non fate altro che rimettere in magazzino ombrelloni su ombrelloni. Mettetela adesso all'asta, così ve la recuperate voi, no? Partecipate, ve la prendete voi per altri 20 anni. Poi, costi troppo alti, gli anziani rinunciano a curarsi, lo studio della CNA. Via De Velini, traffico in tilt e disagi per i lavori, mentre a Recanati c'è una protesta per il semaforo in zona Rubitelli. Troppo tempo, troppo poco l'intervallo fra il verde e il rosso, cioè il giallo o l'arancione secondo il colore, dura troppo poco. Questo è quanto alcuni automobilisti contestano. L'arte di Jimming, colore il muro della Orim, taglio del nastro a piedi riba. Abbiamo detto tutto? Sì, abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto, meno che Corriere Adriatico, edizione di Macerata, stadio, sprint per i lavori. Elvio Recino ospiterà la maceratese, promossa in Serie D, impianto rinnovato e più moderno, opere per 4,4 milioni da completare entro il 2026, e Marchiori, il cantiere non sarà di intralcio. Erosione, 800 ombrelloni in meno, ecco qua un comunicato naturalmente che è circolato ieri da Porto Recanati, se non si spiega, che tutti abbiano la stessa notizia, per dire, cioè, che il giornalista non è che va a sentire i balneari, no, e poi naturalmente fa l'articolo, no, e quindi dà smacco ai giornali concorrenti, o al giornale concorrente, perché sono due, erano i tempi in cui erano 4-5 i giornali locali o regionali. E per cui naturalmente mutualmente c'è una nota di protesta dei balneari. Questi stanno in redazione con il culo ben impiattato sulla sedia e nessuno si muove, ci pensano gli altri a fornire notizie. A meno che qualcuno veramente vada lì a fare almeno una fotografia. Allora andiamo a Civitanova. Niente guardia medica, la rabbia di Micucci è un vero scandalo. Poi su Micucci, che ce l'ha con la TAC che da Civitanova è arrivata a Recanati, è un amico, Micucci è un amico dei Recanati, ma venga a prendere quando è ora i voti qui a Recanati, Mogliano, controlli nei cantieri, 4 denunci, sospeso un'attività, e a Cingoli per il polo scolastico pubblicato il bando, opera da 30 milioni. Regionali, i nomi in pista, ecco Bracconi e Giarapica, la scelta delle candidature della nostra provincia, Saltamartini c'è, a sinistra si punta su Carancini. E poi Laura Sistili lascia la Lega, non sono più una militante, e vabbè, ciao, era una vera campionessa di briscola, Anna Menghi, e questa è la biografia della Domenica, sotto il titolo C'era una ragazza, questa volta non un ragazzo. pagine interne, Corriere Adriatico veramente miseretto, perché era scontato, erosione shock, operatori in allarme, avremo 800 ombrelloni in meno, quindi sono loro che lo dicono, quindi c'è un comunicato. La polizia bussa, lui lancia cocaina e hashish dal 16° piano dell'hotel house, si sono fatti a piedi 16 piani, la polizia quello l'ha lanciato dall'ultimo piano, anzi che ha lanciato una bustina di cocaina, di solito possono lanciare anche frigoriferi o lavastoviglie. Recanati gli alunni al progetto del FAI. Poi il resto del Carlino invece, vediamo un po', doppia pagina, sicuramente più ricca, quella del Carlino, l'arancione troppo breve a Rumitelli, poi ancora dice il semaforo reganatese torna al centro delle proteste, gli automobilisti contestano i tempi e chiedono un intervento per la sicurezza. Poi lavori anche sulle barriere architettoniche, giardini riqualificati e nuovi spazi verdi, al via il piano comunale delle opere pubbliche. Le incisioni delle liceali in mostra all'hotel La Ginestra, ieri c'è stata l'inaugurazione della seconda mostra di incisa, appunto numero 2. Lezione speciale per gli alunni della Gigli, tutti in pista per lo spettacolo del circo El Grito. E questo è quanto. Fra le notizie in breve, la grande guerra e i conflitti di oggi, storici a confronto al circolo Arci, oggi alle ore 18. Oggi alle 2:30, 14:30, per i più istruiti, c'è la finale Roma-Padova del Under 14, finale nazionale, non è questi qui. Roma-Padova, forza Roma, ieri ho visto Roma-Juve, ho goduto quando ai rigori la Roma ha sconfitto la Juventus. Comunque sono ragazzini tutti bravi, bravi, bravi. Io spero che poi siano quelli che formeranno le squadre future, quelle del club, diciamo così, più blasonato, e che possa costituire anche un innesto importante per la futura nazionale italiana, perché abbiamo troppi pochi giocatori per la nazionale, dobbiamo pescarne, questi ragazzi corrono e giocano bene, veramente giocano bene. Poi anche la partita Padova-Parma che si è svolta nel pomeriggio poi di ieri ha vinto il Padova, entrambe, la Roma e il Padova, hanno vinto ai calci di rigore, quindi sono sfinite. Oggi comunque a distanza di 24 ore questi ragazzini che erano stati presi tutti dai crampi, perché l'apparato muscolare è quello che è di un 14enne o un 13enne under 14, cioè sotto i 14 anni, mentre per quanto riguarda gli adulti naturalmente hanno un apparato muscolare più formato, anche se anche gli adulti soffrono di crampi, soprattutto quando vincono. Quando la squadra vince questi cascono a terra come pere cotte, no? Dall'albero, mature, e sono in preda ai crampi. Ah, non ne posso più. Ah, intanto perdono tempo, fanno scorrere qualche secondo in più per arrivare al fischio finale della partita. L'arbitro che fa vedere il cronometro, recupero tutto, non vi preoccupate, recupero tutto. Dopo, quando è al momento del recupero, 3 minuti di recupero, compresi naturalmente tutti i cambi che ci sono stati dei giocatori. Recupero tutto, non ho recuperato niente. Allora, seconda pagina delle cronaca Regana di Porto Recanati, lancia la droga dalla finestra, è stato arrestato, spiaggia sparito, 800 ombrelloni in meno, poi ancora andiamo avanti, incuria e degrado anche nelle piazze centrali, idea futura contesta l'amministrazione. Porto Recanati, l'accordo tra comune e famiglia Capitanelli, in merito appunto all'azione civile per recuperare il giorno delle ferie non godute che il comune rifiutava di pagare ad un dipendente che poi era anche morto in età molto prematura, perché mi sembra che Capitanelli avesse 54 anni quando è scomparso. Lo vedremo dopo. Riviera del Conero, una stagione da vivere, da Osimo, questa è la pagina di Osimo, sempre da Osimo il biogas va di traverso ai residenti, la situazione è insostenibile, anzi oggi e domani si vota ad Osimo. per il nuovo consiglio comunale e il nuovo sindaco. Poi abbiamo come si vota anche a Porto Sant'Elpidio. Poi abbiamo Falco Mix da Urlo, invasione anche ai concerti, qui siamo a Falconare, non mi pare che ci siano altre notizie. Sul Corriere Adriatico abbiamo Mercatini dell'Antiquariato e il Centro Storico Sireniano. Siamo a Loreto, parla l'assessore Francesca Carli, che poi c'è una bella voce, l'abbiamo vista che è stata ospite all'ultimo dell'anno qui in Piazza Leopardi, era un duo, cantavano bellissimo. Per me è stata una sorpresa. Vabbè. Picchiata al branco spunta pure un coltello l'amica: mamma, voglio lo spray urticante. Shock davanti al Lang Meucci, una bulla era armata, la madre della ragazzina: non sono solo bravate, dice, e siamo qui ad Osimo. Tra poco vedremo di che cosa si tratta. Allora, diamo un po' un'occhiata, cioè un ordine, diciamo così, alle cose. Per dare un ordine alle cose, bisogna partire dal, secondo me, dall'auto incendiata. Questo è l'elemento più inquietante che possiamo registrare oggi. Dell'auto in fiamma, vogliamo tutte le piste, vagliamo tutte le piste. Scusate stamattina. Allora, eccola qua. Iniziamo con Civitanova, perché è stato ascoltato in commissariato il presidente della Civitas Antonio Carusone nelle ore successive all'attentato incendiario contro la sua Mercedes classe B intestata alla moglie e che era parcheggiata sotto alla loro abitazione in via Tassoni nel quartiere San Marone. Gli inquirenti hanno cercato di capire dall'esponente politico Vince Civitanova e al vertice della società del comune che si occupa della gestione della riscossione dei tributi locali se avesse ricevuto in questi giorni qualche minaccia o se si fossero verificati episodi che potevano spiegare quel gesto doloso e molto grave per la dinamica con cui è stato portato a termine. Carusone avrebbe escluso l'ipotesi di una intimidazione, compresa la prospettiva che quanto accaduto possa avere a che fare con l'incarico che ricopre nella azienda comunale o con la sua vita personale e professionale. Carusone si occupa di tributi con la società Credem, la moglie è dipendente pubblica. Le indagini si sono incardinate sulle immagini Alessandro della polizia catturate dalle telecamere di sorveglianza di un'attività commerciale vicina all'abitazione. Le telecamere hanno infatti inquadrato un veicolo che transita lungo la via e dal quale scende un uomo che scaglia qualcosa contro l'auto e da lì il rogo della Mercedes alimentata a GPL, un filmato che non lascia dubbi sull'origine dolosa e che rappresenta un elemento prezioso in mano agli inquirenti, se non altro per tentare di rintracciare attraverso la targa il veicolo che è stato usato da chi ha lanciato quella che presumibilmente era una bottiglia incendiaria. A dare l'allarme è stato un passante poco dopo la mezzanotte di venerdì e l'intervento dei vigili del fuoco di Civitanova ha consentito di limitare i danni e contenere il rischio rappresentato dal serbatoio pieno di carburante. Il commissariato sta operando ora a 360 gradi, non escludendo nessuna pista. Stiamo vagliando tutto il possibile per ricostruire la vicenda e non ci fossilizziamo su alcuna idea, assicura il questore Giampaolo Patruno, che sta seguendo lo sviluppo delle indagini. Ma che significa? Allora, è stato ripreso uno che scende da una macchina, lancia una bottiglia incendiaria, contestualmente la macchina di Carusone prende fuoco, della moglie di Carusone prende fuoco, va semidistrutta. Prendono il numero della targa della macchina, non escludiamo nessuna ipotesi, ma cercate di individuare il proprietario della macchina, l'ipotesi poi ve la dice quel cretino che ha incendiato la macchina, qual è il motivo per cui lo ha fatto, no? Che state a fare? Che nate a fare la scientifica? Cosa dovete vagliare? Avete alcuni elementi tali che vi possono portare intanto al proprietario della macchina. o a chi ha noleggiato eventualmente se è una macchina a noleggio. Dopodiché le indagini proseguono di gioco forza su quel terreno lì. Ma che ci stiamo a raccontare? Vabbè, andiamo avanti e andiamo a vedere che cosa dice su Porto dei Canali. Porto dei Canali, ci sono due cose, no, che vanno messe in rilievo: la droga lanciata dalla finestra e la spiaggia con 800 ombrelloni che sono stati ritirati, spariti. Andiamo a Porto Recanati. Dopo che gli agenti hanno bussato alla porta di casa sua, al 16° piano dell'hotel House di Porto Recanati, si è affacciato al balcone e ha tentato vanamente di disfarsi di una busta con dentro 22 grammi di cocaina e altri 44 grammi di hashish, lanciandola nel vuoto. Ma il tentativo non è riuscito al 44enne tunisino Mohamed Cir, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di droga e richiedente asilo politico. È finito in manette con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Cioè, questo in poche parole ha richiesto asilo politico, viene dalla Tunisia. Che asilo politico può avere? Che regime totalitario c'è in Tunisia che non è permesso lui di stare nelle patrie galere tunisine? No, di non essere rimpatriato. Quindi, punto. Secondo, uno che viene in Italia non è nuovo, cioè uno gli chiede asilo politico e non è nuovo alle forze dell'ordine per precedenti di droga e ancora sta in Italia. Ma ci stiamo a testa o non ci stiamo a testa? Cioè, se non è nuovo significa recidivo, ha commesso già altri reati legati al mondo degli stupefacenti e della droga. Dopodiché deve essere già preso a calci in culo e mandato spesso d'origine. Ma non ho capito che sta ancora a farci le pugnette, veramente. Boh. Allora, vabbè. Andiamo a vedere. È quanto è successo venerdì mattina durante un controllo interforze nel maxi condominio di Porto Recanati, operazione che ha visto sul campo la sezione antidroga della squadra mobile di Macerata in collaborazione con i carabinieri e l'unità cinofili della Guardia di Finanza. Tutto è iniziato verso le 7 quando i poliziotti sono saliti fino al 16° piano del palazzone multietnico dove si trova l'appartamento nel quale vive il 44enne. Gli agenti hanno bussato alla sua porta e hanno sentito la risposta del tunisino che chiedeva chi fosse venuto a trovarlo, ma quando il tunisino ha sentito che si trattava della polizia venuta a perquisire il suo appartamento, subito ha aperto la finestra e ha buttato via una busta bianca. Peccato per lui che altri poliziotti arrivati in ausilio hanno notato la scena per poi recuperare quella busta a terra e all'interno sono stati trovati due involucri in cellophane. Uno conteneva 44 grammi di hashish e l'altro 22 grammi di cocaina. Immediatamente lo stupefacente è stato posto sotto sequestro mentre gli agenti sono entrati in abitazione e l'hanno ispezionato da cima a fondo con il cane antidroga Edir, non trovando però altre sostanze illecite. Tuttavia sono state poi recuperate sul tavolo del soggiorno in un cestino della spazzatura numerose buste in plastica e della carta stagnola già tagliate e utili secondo l'accusa per i confezionamento dello stupefacente. Inevitabilmente il 44enne è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato. Su disposizione del sostituto procuratore di Macerata Stefania Ciccioli, l'uomo è stato condotto nel carcere Montacuto ad Ancona a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'udienza di convalida si terrà domani. Tunisino sarà difeso l'avvocato Domenico Biasco e potrà respingere le accuse. Sì, hanno detto che avrebbe lanciato del borotalco naturalmente dalla finestra, questa sarà la sua linea difensiva. No, a me veramente, cioè, non voglio naturalmente infierire né essere esagerato su alcune considerazioni, però effettivamente, cioè, uno non può chiedere asilo politico e poi si dedica all'attività di spaccio di droga in Italia, cioè, non, è un ossimero. Allora, rimaniamo a Porto Recanati perché si dice che si dice che il tempo sia galantuomo, ma questa volta presenta un conto molto salato, 800 ombrelloni in meno, il peggiore dato mai registrato nella storia del settore balneare portoregranatese. E questo è il conto della mancanza di interventi strategici di difesa della costa negli ultimi 30 anni. La situazione è drammatica e ora le istituzioni ci aiutano per davvero. A lanciare l'allarme l'associazione balneari Portoregranati, presieduta da Diego Scalabroni, che esprime tanta preoccupazione per via della grave erosione avvenuta di recente sul litorale cittadino. La mareggiata del 17 aprile ha fatto traboccare un vaso che da anni era già troppo pieno, osserva l'associazione balneari. Nella situazione attuale anche una mezza mareggiata con un'altezza d'onda di 1,5 metri causa gravi danni al nostro litorale. La zona più colpita è senz'altro Scossicci, ma anche in centro e alla foce nord del fiume Potenza l'effetto bordo delle scogliere posta al lido delle nazioni provoca ingenti danni alle spiagge a lungomare. Per il secondo anno consecutivo, sottolinea ancora, ci saranno balneari che non potranno aprire per mancanza di spiaggia, altri saranno costretti a piantare solamente la metà degli ombrelloni. Da qui la protesta. A proposito, che fine ha fatto l'associazione, no? Scossicci Bella, non so qual era quella, no? Di quei volenterosi, perché ormai sono tutti volenterosi qui. E boh, non si sa, non si sa. È finita, è sparita, non si è fatta più sentire. Eppure in questo periodo magari è ancora con maggiore ragione si sarebbe dovuta far sentire. E adesso andiamo ad Osimo, perché mamma, ho paura, mi compri lo spray al peperoncino? Il peso di quella frase pronunciata da una studentessa dell'istituto industriale Leang Meucci è arrivato diritto allo stomaco come un pugno, rivelando un disagio che serpeggia da mesi tra i corridoi delle scuole, le piazze e gli autobus. Un'inquietante situazione che è stata innescata da un solido gruppetto, 4-5 ragazzi e almeno due ragazze, che si muovono tra Castelfidardo e Osimo, lasciandosi dietro una scia di prepotenze, danneggiamenti e tensione. Quando le ho chiesto il motivo, mia figlia mi ha confidato diversi episodi che mi hanno profondamente turbata, dice la madre. E se capitasse a me, mi ha detto, cosa faccio? Il fatto più grave è avvenuto davanti alla scuola nel parcheggio dell'Istituto San Carlo di Osimo. Una studentessa del primo anno è stata accerchiata, l'hanno spintonata, presa per i capelli, poi picchiata. Solo l'intervento di alcune ragazze del quinto ha evitato il peggio, ma una delle bulle a quel punto ha tirato fuori un coltello. Non è più una bravata, lamenta la mamma, sta diventando una minaccia seria, concreta, una deriva che inizia a fare davvero paura. Nei giorni successivi la figlia ha notato i carabinieri girare vicino alla scuola, non sappiamo però se siano stati presi provvedimenti, il mio timore è che senza risposte concrete certe scene possano ripetersi. Certo, tirare fuori un coltello diventa veramente una situazione di allarme seria. Se tu avessi, cara figliola, avessi avuto in tasca o ti trovassi in questa situazione e avessi in tasca una fialetta, cioè quelle bombolette con lo spray e il peperoncino, la useresti? Sai cosa ti capita? Che questi avvertono sensazioni di irritazione agli occhi, vanno al pronto soccorso e dietro quel referto e pronto soccorso tu saresti denunciata perché poi devi dimostrare che effettivamente l'hai utilizzato per legittima difesa, perché avresti magari subito delle conseguenze serie da parte di questo branco di deficienti e di vigliacchi, perché agiscono sempre in branco i vigliacchi. Quindi, come la metti in questa legislazione di merda italiana, la metti male, perché abbiamo una legislazione di merda, di merda. Allora, andiamo alla pagina di Recanati di Portoregranati, perché abbiamo alcune notizie, fra cui quella del semaforo Romitelli. Andiamo a Recanati, torna a far discutere il semaforo di Rumitelli, uno degli incroci più noti e controversi del territorio recanatese. L'impianto, già al centro di polemiche negli anni passati per la presenza di autovelox considerati da molti mal calibrati, finisce di nuovo sotto accusa. Secondo alcuni, infatti, la durata della luce arancione o gialla sarebbe troppo breve. Per accertarsene, alcuni automobilisti, insospettiti dal cambiamento nei tempi di reazione del semaforo, hanno deciso di effettuare una misurazione empirica. Il risultato è stato chiaro: la luce arancione dura 4 secondi contro i 5 previsti per tratti con limite di velocità fissato a 70 km orari, come appunto nel caso dell'incrocio in questione. Un secondo può sembrare un dettaglio, dice un automobilista, ma in un contesto stradale può fare la differenza tra una frenata sicura e un rallentamento improvviso e rischioso. Alcuni utenti hanno raccontato di essersi trovati costretti a frenare bruscamente pur viaggiando a velocità inferiore al limite, nel tentativo di evitare una violazione del semaforo rosso. Non è un'anomalia immediatamente evidente, spiegano, ma chi passa di qui ogni giorno se ne accorge subito. Il tempo per attraversare l'incrocio è troppo breve. La speranza di molti è che l'amministrazione possa intervenire per adeguare i tempi agli standard previsti dal codice della strada in un tratto dove il flusso veicolare è continuo e la sicurezza deve rimanere prioritaria. E rimaniamo a Recanati, perché prende forma il programma comunale dei lavori pubblici. La Giunta ha infatti deliberato il piano per la manutenzione e il decoro delle aree verdi attrezzate, dell'arredo urbano e per l'abbattimento delle barriere architettoniche per il valore complessivo di 150.000 euro. La prima zona di intervento sarà Fontenoce, a cui sarà restituito un luogo di aggregazione sociale grazie a un nuovo spazio verde. Per l'area verde di via Ghetti a Spaccio Fuselli arriveranno il ripristino e la messa in sicurezza. Saranno rinnovati o stellati, dove mancanti, aree, arredi urbani e giochi per bambini, tra cui panchine, cestini, altalene. Si andrà presto a intervenire in via straordinaria anche sul campetto polivalente di Villa Teresa, in stato di abbandono, per il quale è previsto il completo rifacimento del manterboso e del perimetro di recinzione. Infine, un passo fondamentale è dedicato al graduale abbattimento delle barriere architettoniche da 21 marciapiedi cittadini, corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Le aree verdi sono fondamentali luoghi di aggregazione per bambini, famiglie e in generale per la vita cittadina, spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli. Diamo seguito al programma elettorale come stabilito dal documento unico di programmazione e dai finanziamenti a bilancio, sulla base dei quali abbiamo previsto la riqualificazione di 2 aree verdi all'anno. E con il suono delle campane non andiamo avanti, perché abbiamo anche, vediamo qua, abbiamo anche qui la notizia, se ce la facciamo, eccolo qua, lezione speciale per gli alunni della Gigli, tutti in pista per lo spettacolo del circo El Grido, alcune classi dell'Istituto Comprensivo per i Minori di Recanati. Nei giorni scorsi, su iniziativa dell'associazione What's Arte, hanno partecipato allo spettacolo Un Amour Hercolé della compagnia circense Circo El Grido, che proprio a Fontenoce da 15 anni ha creato lo spazio artistico agreste. Detto questo, andiamo anche all'incisione delle liceali in mostra all'Hotel La Ginestra. Recanati è stata inaugurata ieri pomeriggio all'Hotel La Ginestra in via Calcagna Recanati la mostra incisa, un evento che celebra il talento di 4 giovani artiste del liceo Giacomo Leopardi: Vittoria Barontini, Taha Facchi, Cecilia Malizia e Diletta Marinelli. Le studentesse hanno presentato 2 stampe realizzate nel laboratorio di incisione della scuola, frutto di un percorso formativo che unisce tecniche e creatività. La mostra si inserisce nel progetto della stamperia Venieri, ideato e curato dal professor Jacopo Pannocchia, che ha permesso al liceo Leopardi, guidato dal dirigente scolastico Ermanno Bracalente, di distinguersi come il primo in Italia a offrire un corso di incisione con una stamperia interna. L'hotel La Ginestra, situato nel cuore del centro storico di Recanati, si conferma come un partner attivo nella promozione della cultura locale, ospitando eventi che valorizzano i giovani talenti del territorio. Effettivamente, questo è vero, anche perché tutte le mattine molti studenti del liceo si fermano a venire, fanno colazione, ripassano la lezione, si mettono tutti intorno ai tavoli, la riempiono e creano anche un'atmosfera gioiosa, diciamo così. Allora, vediamo, controlli nei cantieri, multe a ditte e tecnici, questo è successo nella provincia di Macerata, vediamo, 4 denunce di cui una a Petriolo e 3 a Mogliano e multe per 26.000 circa euro, è l'amaro bilancio degli ultimi controlli effettuati all'Arma in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Macerata, l'Arma dei Carabinieri, nei cantieri edili. Due in particolare sono finiti sotto la lente dei Carabinieri della stazione di Mogliano. L'obiettivo del servizio era verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza in un'ottica di prevenzione di rischi per i lavoratori. Nel primo cantiere di Petriolo i militari hanno denunciato la procura all'amministratore della ditta esecutrice dei lavori per la violazione del decreto sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per non aver redatto ed esibito la relazione di calcolo della resistenza e stabilità del ponteggio meccanico allestito. Per lui è scattata una sanzione di 2.847 euro. A Mogliano i carabinieri hanno denunciato invece 3 persone per violazione dello stesso decreto, il legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori per aver omesso di dirigere il piano operativo di sicurezza con ammenda da 9.112 euro e per violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro con ammenda di 2.847 euro e con il provvedimento di sospensione dell'attività. Poi l'amministratore di una seconda ditta esecutrice per non aver coordinato gli interventi sulle misure generali di tutela dei lavoratori e per non aver verificato la congruenza del POSSE con multa da 2.847 euro. Infine è stato denunciato il geometra coordinatore della sicurezza e cantiere per non aver verificato l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni di loro pertinenza relativa alla sicurezza con una sanzione di 9.112 euro. Supercazzole. Cioè, in poche parole, questi applicano ammende che vanno allo Stato, di cui è famelico, no, ladro e rapinatore, generalmente seriale, perché per delle norme tipo non ha fatto i conteggi sulla resistenza del ponteggio e così via, per le norme voi sapete, no, che se dovesse un'impresa edile dover rispettare tutte le norme di sicurezza prima di installare il cantiere, no, passerebbero 6 mesi per poter sfogliare il libro e vedere tutto quello che deve fare, no, e i lavori non si fanno, comunque costerebbe alla ditta un sfracello di soldi. La CGA di Mestre ha valutato che sui 200 miliardi che costituiscono la spesa come spreco, cioè in realtà in Italia abbiamo 200 miliardi di spreco e 80 miliardi di tasse ancora non pagate che lo Stato dovrebbe ricevere, quindi comunque lo Stato, anche se ricevesse 80 miliardi, continua a sprecarne 200, e lo sapete un quarto di quello spreco da cosa è costituito? È costituito dall'eccessiva burocrazia che costa al cittadino, all'impresa, alle ditte, no? A chi opera nel settore degli investimenti, costa una barca di soldi e quindi crea semplicemente dei danni, dei passivi, della mancanza di utili all'azienda, che sarebbe investire di nuovo, sarebbe fare più attività, quindi lavorativa, e creare più assunzioni. Ma tutto questo non ha senso, non importa niente allo Stato, l'importante è che tu metti fuori il cartello in cui c'è scritto cantiere, se non ce lo scrivi, no, ti becchi una multa salatissima, perché lo Stato vive di multe, come quella che, no, ti applica alla cintura di sicurezza. Se non c'è la cintura di sicurezza e ti ferma, ti sequestra pure il mezzo, hai capito? È un dispositivo che serve a tutelare la tua salute e lo Stato ti tutela al punto che ti rapina e quindi te la toglie la salute, perché ti rapina, ti toglie la salute, però ti ha tutelato da eventuali danni dovuti alla mancata indossamento o applicazione o utilizzo della cintura, ma andate in quel paese, andateci volentieri veramente. Allora andiamo, allora, paziente identificato all'ospedale con questa notizia da mal di stomaco, andiamo avanti. Allora, ciò che è avvenuto a Francesco Migliorelli dimostra quale ambiente securitario e repressivo si sta sviluppando a Macerata, come in tutta Italia. Gianmarco, sì, è l'opera del governo Meloni, questa veramente sarebbe, infatti guarda un po', Gianmarco Mereo di Rifondazione Comunista di Macerata interviene sulla vicenda del pensionato identificato dalla polizia dopo essere stato fotografato con un foglio esposto in cui ha esternato il proprio disappunto al sesto giorno di permanenza nel pronto soccorso di Macerata. L'anziano era in attesa di un ricovero che tardava perché non c'era posto in reparto. Con una sanità allo sfascio, l'unica risposta innanzi a una protesta pacifica e solidale con i lavoratrici e i lavoratori del soccorso, pronto soccorso, è stata contenimento e identificazione di un paziente, prosegue Mereo, il quale legittimamente denunciava l'inaccettabile attesa di cure, anche che lo ha portato a quasi una settimana di sosta fuori dal reparto dove sarebbe dovuto essere ricoverato. È incredibile poi quanto aggiunge lo stesso Migliorelli: oltre al danno anche la beffa di venire interrogato in una stanza dai sanitari. Sta crescendo un clima di intimidazione dentro le strutture sanitarie che ci preoccupa e ci lascia perplessi. Ma certo, c'è il fascismo. No, c'è il fascismo. Non c'era quando ai tempi del Covid, se uscivi di casa ti circondavano le forze dell'ordine o ti seguivano con i droni o con gli elicotteri se stavi in spiaggia da solo. Mereo, tu quella volta, no, di Rifondazione Comunista, da che parte stavi? Stavi dalla parte della polizia, di PD e di 5 Stelle repressiva contro i poveri cittadini che venivano reclusi in casa e che se mettevano la testa fuori o facevano una grigliata con gli amici venivano denunciati? Da che parte stavi da quella volta, eh? No, adesso, adesso un clima preoccupante, dillo, è un clima fascista perché abbiamo un governo di destra a Macerata, abbiamo un governo di destra in regione, abbiamo un governo di destra a Roma. Ecco, arriva la conclusione, no? Arriva la conclusione. Andiamo a concludere noi invece, cioè, la finiamo qui. Grazie a tutti per l'ascolto e niente, già non ne posso più, già mi avete avvelenato sta domenica. Buon 25 maggio, ciao e forza Roma, forza Roma. Roma tutti i sententi, vi parlo dei ragazzini che oggi giocano alle 2:30, alle 14:30, come dicevo prima, per i più istruiti. Ringrazio gli sponsor, ciao.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16:30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.